No, io dovrei chiamare te, ma se stai, diciamo, gestendo la regia di tutto questo, io credo, sì, esce naturalmente con tutta la scena, diciamo, del teatro, Giovanni Biondo.
Storia che è nata 50 anni fa e attraverso un romanzo e poi un film ha interessato parte della nostra comunità, perché le comparse o mezzi protagonisti, un po' come diceva Caterina, sono stati tanti. Io mi occuperò stasera di una parte della ricerca che stiamo compiendo, che si chiama appunto A ciascuno il suo fotogramma, perché è una ricerca analitica. A ciascuno il suo è un titolo di successo, estremamente suggestivo, e aggiungo un terzo aggettivo, forse anche enigmatico. Infatti Sciascia ne sfrutta da subito la potenzialità polisemica, traslandolo tal quale dal motto dell'osservatore romano che si fornire una traccia, un aiuto trasparente alle indagini che l'angono, ma equivale al contempo a dichiarare a priori una corresponsabilità della Chiesa, uno dei poteri forti in Sicilia, nella parte più nera e detestabile della vicenda luttuosa, che macchia il finto candore di una terra non incolpevole, ma al contrario, nei secoli dei secoli, sempre maledettamente accondiscendente. Dicevo, nel titolo è preeminente l'aspetto enigmatico, misterioso, perché ha qualcosa di sospeso, sottende o allude a qualcos'altro, a ciascuno il suo che cosa, destino o quello che merita, o anche quello che ciascuno di noi vuole intendere. Noi, stando al gioco, abbiamo aggiunto, se si vuole in maniera didascalica elementare, la parola fotogramma per indicare uno studio del film, analitico e rigoroso, dentro un ampio e articolato progetto per celebrare il 50° anniversario dell'uscita nelle sale della pellicola di Elo Petri, occasione di riflessione, di approfondimento, riscoperta e di rilettura dell'opera cinematografica e letteraria da cui la prima deriva. Lo studio è basato sulla ricerca delle tracce che il passaggio del film ha lasciato dietro di sé nella nostra comunità. Sono scatti fotografici, documenti, articoli di giornale, ma anche testimonianze e ricordi privati che, intrecciandosi con il quotidiano dei partecipanti, le cosiddette comparse, diventano racconti. Gli scatti offrono nella loro coralità un ritratto del paese che va oltre il punto di vista paesistico-paesaggistico per rappresentare uno spaccato di ambiente tout court di quegli anni, e quindi suggeriscono, solo se lo si voglia, anche un confronto e una riflessione sul senso del radicale cambiamento subito. Prima di proseguire vorrei citare, vale da ringraziamento, le fonti e i collaboratori. Innanzitutto l'archivio fotografico Varzi Brunetti, con il giacimento di più di 100 foto di scena e l'impegno di Sandro e Salvatore Varzi per la digitalizzazione, Alberto Culotta per la parte grafica, la famiglia Saia per foto, locandine e documenti preziosi, di cui dirò, Antonio Augello per foto e notizie di prima mano, Franco Turdo per locandine e da fuori Cefalù per Antonio Mecacci, truccatore durante le riprese, oggi ancora in attività, insieme a Danilo Desideri, operatore alla macchina che per inciso portò in Italia per primo lo Zoom 600, che, come ricordava Paola Pergo e lo stesso regista Elio Petri nel documentario visto all'inizio di questo incontro, ebbe un ruolo importante nella realizzazione del film. Per ultimo lascio la Cinateca di Bologna nella persona del responsabile agli eventi Andrea Morini, che ringrazio per il prezioso contributo. Ho ricevuto poc'anzi una mail di Pier Antonio Mecacci, sarebbe stato qui stasera con noi, poi capite che questi protagonisti hanno tutti 70, 80, la Pavas ha 90 anni oggi, e Mecacci sta male di salute e ha rimandato la sua presenza in Cefalù nella primavera prossima. La ricerca da noi compiuta è riferita al periodo che va da agosto a fine ottobre dell'anno 1966, quando la troupe era a Cefalù. Quindi diciamo un lavoro a monte del film. La ricerca è propedeutica alla realizzazione di una mostra che speriamo allestire il prossimo anno e di cui sono parte le tre gigantografie Barzi Brunetti che sono state esposte in anteprima nel foyer. In attesa, per esemplificare la metodologia, vi proporrò un fotogramma della pellicola e il raffronto con lo scatto inedito ritrovato a Cefalù. Vedremo come questo tipo di analisi produrrà delle didascalie di accompagnamento che tra l'altro permetteranno al pubblico di conoscere o riconoscere a distanza di 50 anni luoghi e personaggi che componevano il cast, esercizio utile magari solo per non rischiare di perdere per strada il passato. Questa diapositiva riguarda una scena secondaria, Laurana a Palermo per gli esami. Nel film ci viene proposta nel secondo tempo dopo il minuto 60, dura solo una trentina di secondi. Laurana porge una domanda al candidato, domanda di storia, lo studente non sa rispondere. Laurana si alza e chiede al preside di allontanarsi, riprenderà gli esami nel pomeriggio. Per chi non avesse visto il film di recente, forse è utile inquadrare la scena nel contesto del succedersi delle sequenze narrative. Ricordiamo che subito dopo Laurana passa dal corridoio sotto lo sguardo attento di chi lo pedina, esce nell'atrio, non bada neppure alle domande sull'esito dell'esame di un altro candidato, si allontana totalmente, preso dallo sviluppo delle sue indagini, per incontrare Luisa. La perfida e insincera vedova che userà tutto il suo sex appeal per confondere Laurana, che ha già depositato il diario nella cassetta di sicurezza e negandone la chiave alla moglie di Roscio, allungherà inconsapevolmente di qualche sequenza la durata della sua vita nel film. Troppo pericoloso sopprimerlo prima che Rosello abbia in mano tutte le prove che Laurana era riuscito a raccogliere. Di grande effetto lo zoom sulla mano di Volonté che si chiude nascondendo la chiave. Vediamo ora dove si rintraccia la stessa scena nel romanzo di Sciascia. Siamo nel capitolo settimo, che inizia con il ragionamento della casualità che spesso fa risolvere le indagini giudiziarie. Nel nostro caso, il caso vuole che Laurana, all'uscita dal ristorante a Palermo, dove si trova da alcuni giorni per gli esami, incontri il vecchio compagno di scuola divenuto parlamentare. Laurana cura così della visita a Roma di Roscio e della richiesta di denunciare eventualmente un mafioso notabile del paese responsabile di fatti gravi. Si sottintendono scandali, corruzioni che coinvolgono il potere politico e la Chiesa. Interessante la fine del dialogo, abbiamo visto poc'anzi, quando il politico chiede a Laurana se vuole sempre comunista e Volonté risponde sì, ma aggiunge sempre con maggiore perplessità, giusto per citare la chiaroveggenza di Sciascia e Petri. Guardando bene tra le righe del romanzo possiamo ricavarne qualche informazione da aggiungere a quello che già sappiamo. Siamo a settembre, a meno di un mese dal duplice delitto. Infatti nel 64 la caccia si era aperta il 23 agosto e allora si tratta di esami di Stato perché fino alla riforma del 69 gli alunni rispondevano su tutte le materie dell'ultimo anno e gli esami erano divisi in due sessioni, una estiva a luglio ed una autunnale appunto a settembre. Nient'altro. Svegliamo adesso lo scatto raccolto a Cefalù. La commissione di esami è composta e completa. Riconosciamo la componente locale, il professor Pietro Saia, il professor Canova, fra Giacomo Canova, quarantenne, Giuseppino Laico, insegnante di meccanica. Localizziamo adesso con facilità la scena in una delle aule dell'Istituto Artigianelli di Cefalù. La data è settembre 1966, come è stato appuntato diligentemente dietro la foto dal professore Saia. Il giorno certamente successivo al 13, che era un lunedì, e vide l'inizio delle riprese nella zona di Santa Maria, come riportato in un articolo comparso sul Corriere delle Madonie. La conferma che Petri è da qualche giorno a Cefalù è data da un altro fatto. Il 10 della nostra cittadina scrive a Sciascia in risposta ad una lettera pervenutagli su questioni relative al significato politico del romanzo e del film. La missiva fa parte della donazione che Paola Perego Petri ha fatto al Museo Nazionale del Cinema a Torino, il Fondo Petri. La didascalia che predisporremo al fine di accompagnare la foto nella mostra ricorderà quindi il professor Pietro Saia, instancabile animatore culturale che ha avuto un ruolo importante anche nello studio che ha preceduto e sollecitato il restauro di questo teatro che oggi ci ospita e che da pochi anni risponde positivamente al bisogno di cultura della città. Lo stesso Saia che per l'economia della nostra indagine ha lasciato un documento veramente prezioso che meriterebbe da solo l'allestimento di una mostra, la sceneggiatura originale del film firmata da Sciascia e da Petri. Infine, lavorando analiticamente lo scatto, riconosciamo l'alunno nella persona del professor Antonio Augello, che vediamo meglio in quest'altra foto inedita in Piazza Duomo. Di Augello abbiamo raccolto una testimonianza in video, ricca di notizie ed aneddoti, che sarà utilizzata nel proseguo delle attività. Intanto possiamo accennare al fatto che Augello fu segretario di produzione aggiunto e già in agosto guidò lo scenografo architetto Sergio Canevari nella scelta dei luoghi. E a questo proposito notiamo che se gli esterni erano abbastanza riconoscibili, la farmacia Cimincione, la piazza, il seminario, il carcere, eccetera, lo stesso non poteva dirsi degli interni, Casa Martino in via Vittorio Emanuele, da dove esce Roscio la mattina dell'omicidio, Casa Catalfono in via Bordonaro, abitazione di Laurana, Salone di Casagnello in via 25 novembre, Casa Terrasi in via Umberto I, 72, e i magazzini dell'Itria, dove il detective Laurana incontrerà il prete Traffichino di Reperti d'Arte. Ecco, questo era un esempio di analisi e descrizione in scheda di uno scatto raffrontato al fotogramma del film. Abbiamo fino a questo punto selezionato più di 60 foto cefaludesi e crediamo di poter allestire una mostra interessante che restituirà appieno la partecipazione della nostra cittadina all'evento. Accenno velocemente ad una seconda ricerca, questa volta a valle, perché segue l'uscita del film nelle sale. L'abbiamo chiamata il dopo Cannes, che allarga ulteriormente il nostro orizzonte. Da essa potrà scaturire una seconda mostra, non meno interessante della prima, perché continua il dialogo con quest'opera che ha ancora alcuni aspetti inesplorati. La troupe lascia Cefalù in ottobre, passa a Palermo per le riprese del capoluogo. La pellicola va poi a Roma per il montaggio. L'uscita nelle sale della capitale avviene il 24 febbraio del 67. Dopo pochi giorni si registrerà uno stop a causa della censura che incrimina l'affisso. Il disegno è accusato di rappresentare uno stupro. Il manifesto originale incriminato è esposto fuori nel foyer. Sull'eccesso di quella censura sarebbe interessante approfondire, ma non voglio tagliarvi. Certo è che 3 giorni dopo, il 27 dello stesso mese, esce su Paese Sera un intervento indignato di Petri che parla di complotto che vuole boicottare un film politicamente scomodo. Il 2 marzo successivo il film esce a Milano, il 16 dello stesso mese a Torino. La pellicola va a film di Cannes, che giungeva quell'anno al Festival di Cannes, che giungeva quell'anno alla 20ª edizione, e il 28 aprile viene assegnato a Elio Petri e a Ugo Pirro l'ambito premio per la migliore sceneggiatura e il riconoscimento internazionale del valore del film. Anche questo scatto inedito a Cannes, originale, ritrae Petri con Irene Papas. Questa invece la copertina dell'opuscolo di presentazione del film alla stampa francese. Ed ecco il sorprendente dopo Cannes di A ciascuno il suo, che giustifica, a nostro avviso, l'impegno per una seconda esposizione. 15 gennaio 68, Svezia. 28 febbraio, Stati Uniti d'America. 12 aprile, Germania dell'Est. 15 maggio, Barcellona e Spagna. 22 maggio, Danimarca. 30 maggio, Norvegia. 31 maggio, Francia. 16 giugno, Giappone. 16 agosto, Finlandia. 26 agosto, Madrid, Spagna. 9 maggio del 69, in Colombia. 20 agosto del 70 è la prima ripresa in Italia. Il 29 settembre del 97 in Grecia. Il 25 gennaio al Febo Film Repubblica Ceca e ancora Argentina, Bulgaria, Brasile, Ungheria, Polonia, Portogallo e Unione Sovietica. Questi sono i paesi dove questo film è stato proiettato. Di alcune di queste tappe abbiamo già la documentazione, foto, opuscoli, manifesti ed altro materiale che abbiamo ragione di credere non sia mai stato riunito per una mostra. Il completamento della raccolta prevede un programma di collaborazione con istituti culturali a livello internazionale. Ecco, solo per esempio vi mostriamo la locandina tedesca, molto rara, con una tiratura di solo 500 copie, originale del 1967. A questo punto una considerazione ci pare necessaria: vocazione turistica e anche crescere in consapevolezza che tanti sono i territori comuni con altri popoli, sono territori di scambi, di conoscenza, di cultura e di economia. A ciascuno il suo è stato, come tanto altro cinema italiano, condiviso con molte platee internazionali ed ha parlato di Cefalù e della Sicilia nel mondo. E si va di continuo a farlo perché il film è tuttora inserito in rassegne sul cinema italiano che si organizzano all'estero. Sfruttare, tra virgolette, questo fatto dovrà anche essere un nostro obiettivo. Accenno brevemente ad altre possibilità di sviluppo della manifestazione, lasciando al coordinatore Giuseppe Seia, se vorrà, il compito di parlare degli aspetti più letterari. Io dirò di una mostra dedicata al pittore cinematografico Sandro Simeoni, uno dei maggiori cartellonisti italiani, autore del manifesto di A ciascuno il suo, e di quasi 3.000 bozzetti di altri film, da quello dell'esordio del 1950, Francesco Giudare di Dio di Roberto Rossellini, fino a Dottor M del 1990, passando per Un americano a Roma di Steno nel 1954, per Un pugno di dollari di Sergio Leone. Simeoni ha disegnato per Pierpaolo Pasolini, ricordiamo a Cattone, e che dire del magnifico bozzetto di Racconti di Canterbury, e poi per Antonioni, De Sica, Hitchcock, Dario Argento e suo Ultimo tango a Parigi di Bertolucci, solo per citare alcuni film della sua prestigiosa carriera. Anche questa terza mostra di manifesti cinematografici siamo certi incontrerebbe il favore del pubblico locale e non. Mi sia consentito chiudere con una battuta, un colpo di teatro. Ritornando a Sciascia, accogliamo il suo felice suggerimento di sfruttare anche fatti casuali per risolvere i casi giudiziari. Tutti sanno che l'avvocato Rosello è il mandante del duplice omicidio da cui prende le mosse il film, ma non tutti sanno che Raganà ne è stato ritenuto erroneamente l'esecutore materiale. Dopo 50 anni siamo in grado di discolparlo. Infatti, per caso, ci siamo imbattuti ed ero, io confesso, nella comparsa cefaludese, l'abile cacciatore che a finale di Poldine, nel territorio oggi della Valturri, quella mattina del 23 agosto, abbatté i poveri colombacci e fu ripreso accanto ai due cadaveri con la sua doppietta fumante per accertarsi di aver colpito due bersagli umani. Sono sue le gambe e le spalle che si vedono nel film e non quelle di Raganà. Il caso giudiziario dopo 50 anni si può considerare davvero chiuso.
Invitare il professor Saia ad avvicinare e il professor Franco Marineo, che sono il relatore di questa sera. Tante parole per presentare il professore Saia a un pubblico cefaludese. Comunque voglio ricordare che è un docente di lettere, che si è occupato di letteratura, di cinema e di tante altre cose, che è uno studioso di Antonio Castelli, ha curato anche le sue opere, è stato un prezioso collaboratore della Voce. Fa questo, insomma, lo mettiamo alla fine.
No,
si può continuare. E tante altre cose. Ed è lui, diciamo, che è il conservatore di tanti di quei documenti che abbiamo visto e delle fotografie, diciamo, particolari che saranno utilizzate nel corso delle iniziative, delle manifestazioni di cui parlava Giovanni Biondo. Il professore, devo dire anche che è stato collaboratore della Cattedra di Letteratura Italiana e da sinistra di ricerca all'università. A noi. Il professor Franco Marineo insegna storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti e presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Ha pubblicato Il cinema dei fratelli Coen nel 99, Fesione e narrazione del volto del cinema nel 2005 e Il cinema del terzo millennio, immaginari, nuove tecnologie e narrazione e in Audi 2014. Ha collaborato al dizionario dei registri nel 2007 e scrive su due.